مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Angela Vettese, gli anni Ottanta in Italia tra postmoderno e transavanguardia.
Anni Ottanta. Tanto deprecati, un periodo che è stato veramente considerato un momento di regressione ed è stato lungamente rimosso. Qualcuno di voi ricorderà la canzone di Raff, cosa resterà di questi anni Ottanta, nel senso che quando stavano per finire già ci si, come dire, chiedeva che le cose fossero andate così male, così contraddittoriamente. Tutto questo capita perché gli anni Ottanta sono stati veramente un periodo denso di cambiamenti e il canto del cigno per quanto riguarda il monopolio della cultura occidentale in Occidente. È stato davvero l'ultimo decennio dell'isolamento dorato di una cultura fatta da un mondo che noi credevamo essere confinato nell'Europa dell'Ovest e negli Stati Uniti, più o meno. Il resto del mondo esisteva sulla carta geografica e per qualche notizia che ci proveniva, ma la comunità attiva che trainava il globo credevamo di essere noi, e in effetti siamo stati noi per tanto tempo, in termini anche di impostazione della cultura, quindi di narrazione della cultura e quindi di maniera di concepire l'iter, per esempio, della storia dell'arte, con i suoi movimenti che si succedono, che galoppano uno dopo l'altro, anche con questa idea di avanguardia, cioè di proseguire quasi in maniera militare, conquistando sempre nuovi territori, andando avanti nell'ambito di una filosofia della storia di stampo lineare, da Sant'Agostino a Hegel a Marx. Alla fine non è mai cambiata la nostra maniera occidentale di leggere la storia come qualcosa che porta o verso la città di Dio o verso il comunismo, ma comunque verso il meglio. In questa nostra convinzione siamo rimasti fino agli anni 70, che sono stati l'ultimo momento molto rimpianto, grandemente rimpianto, ancora oggi non solo in Europa ma anche e soprattutto negli Atenei americani, l'ultimo momento nel quale si è potuto pensare di essere dalla parte del vero, nel quale si è potuto pensare che esistesse una verità, anche se già allora sotto i piedi tremava la terra e incominciavano a esserci fermenti che poi avrebbero portato appunto a quello che normalmente si chiama lo spirito postmoderno o la concezione postmoderna, parola molto molto controversa, nata in ambito architettonico e filosofico più che non artistico, ma poi ampiamente adottata anche dall'ambito artistico. Beh, è nelle sale questo film un po' lacrimevole, però sicuramente molto bello per l'interpretazione, su Margaret Thatcher, in cui Meryl Streep si trasforma in Margaret Thatcher. C'è qualcuno che ha detto che ogni tanto si dimentica di essere Meryl Streep, e questo è un segno del fatto che finalmente si può tornare a parlare di quegli anni senza che questo sia scandaloso. Noi sappiamo che gli anni Ottanta siano nati sotto il segno di uno spostamento piuttosto drastico a destra di molti governi nel mondo, tra cui in particolare la destra di Margaret Thatcher, la destra di Ronald Reagan. Gli anni Ottanta sono passati da un tentativo di portare nella società una concezione keynesiana, che era proprio degli anni 70, un tentativo invece di gettarsi nel liberismo e vedere che risultati dava, facendo del liberismo una sorta di religione. Purtroppo in realtà gli anni 80 sono andati bene dal punto di vista economico, e il problema è che hanno seminato cose che sono poi arrivate a noi. Il liberismo, che slega la finanza dall'industria, la finanza dalla produzione, ha portato a una supremazia della finanza, per cui diciamo quello che è nato allora in termini proprio di ideologia economica è arrivato oggi a noi con la certezza che i figli non avranno quello che hanno avuto i padri. Questo così per incorniciare un po' la situazione. Gli anni Ottanta sono stati, ripeto, condannati soprattutto per ciò che hanno seminato in termini ideologici, per la grande espansione del liberismo e il grande abbandono di un'idea di Stato sociale che garantiva la sopravvivenza anche di una democrazia capillare. Però il problema è che è stato forse che una democrazia capillare la si può garantire quando si è in Norvegia, cioè 4 milioni in un paese pieno di petrolio, o quando si è in Occidente, come lo si intendeva fino agli anni Ottanta, e cioè quando si è relativamente pochi milioni in un territorio autosufficiente, autarchico, finita l'autarchia dell'Occidente, aperte le porte all'Oriente e all'Africa e al Sud America, tutto questo è diventato impossibile. Il nostro modo di concepire lo Stato sociale è diventato impossibile. Ma è colpa del liberismo? Diciamo, sicuramente se la supremazia di una finanza malata è colpa del liberismo, la perdita dello Stato sociale non è colpa del liberismo in sé, è colpa dell'allargamento del mondo e dell'allargamento della comunità alla quale bisognerebbe garantire così tanti benefici. Insomma, vivere negli anni Ottanta è stato estremamente gradevole perché eravamo tutti molto più ricchi, almeno qui in Italia, e tutti amavano l'Italia, ma vivere negli anni Ottanta sotto sotto è stato anche estremamente sfidante e ha posto a ciascuno di noi, a ciascuno in modo diverso, ma a noi come agli artisti, come ai direttori di museo, agli organizzatori di mostre, una serie di problemi che non avevano precedenti, che quindi hanno avuto anche notevoli difficoltà a essere risolti. C'è stata oltretutto una specificità italiana di cui dobbiamo rendere conto, e cioè l'Italia, così come la Germania, era stata traumatizzata dal terrorismo durante la fine degli anni 70. Eravamo stati traumatizzati dall'omicidio Moro, che era l'ultimo degli accadimenti in ambito appunto terroristico, e sicuramente quello che ha fatto allontanare dalla politica molte persone che prima vi erano implicate. E però al contempo questo ha aperto, diciamo, questo abbandono dell'impegno politico ha aperto la strada a una sorta di edonismo e quindi di, diciamo pure, creatività diffusa, per cui collegando tutto ciò a un momento di vitalità, l'ultimo grande momento di vitalità dell'industria italiana, che derivava dal dopoguerra, dal piano Marshall, dalla rinascita, eccetera, c'è stato il grande fenomeno del Made in Italy, quindi c'è stato il grande fenomeno della felicità produttiva con Versace, con Sozzas, con, insomma, lo vedremo, con Armani, con tutto il mondo che va dallo stilismo all'architettura. Pensate che nel 1980 Paolo Portoghesi organizza alla prima Biennale Architettura di Venezia, all'Arsenale di Venezia, una strada nuovissima in cui vengono create una serie di facciate con gli architetti migliori, da Bofila a Rossi a Gheri, con una sfilata di stili che recuperava con estremo eclettismo, con estrema libertà, i dettami di Vitruvio, le ville pompeiane, l'ornamento, che invece secondo la lettura di Adolf Loos era stato considerato un delitto per anni e anni, il più, quando invece secondo la lezione di Mies van der Rohe il più era stato considerato l'eccesso era stato considerato qualcosa che non doveva avere ingresso nel mondo delle forme, tantomeno dell'architettura. Pensiamo anche alla fine dell'egemonia della funzione. Noi siamo qui in un edificio che in fondo è figlio di quello spirito, la fine cioè dell'epoca in cui si è pensato che la forma segue la funzione, secondo il dettato del grande architetto Sullivan, il primo che fece i grattacieli, e si è proprio allora, dalla fine degli anni 70 in poi, recuperata l'idea che invece si può pensare, ci si può prendere la libertà di pensare a una forma che adatta le funzioni alla forma stessa, cioè date certe funzioni si può fare una forma che prescinde, non è servitrice delle funzioni stesse. Allora, rispetto alla grande austerità della forma, così come era concepita negli anni 70 o fino, per meglio dire, agli anni 70, nasce con la Biennale dell'Architettura dell'80 un'estrema libertà di movimento, un'estrema libertà di proprio anche progettazione manuale, con il recupero della curva e dell'obliqua, laddove poi tutto questo si trasferirà abbastanza presto in programmi al computer, per cui l'architetto, ma anche il disegnatore di automobili, può arrivare a disegnare con molte curve, può arrivare a vedere in 3D il proprio progetto, può arrivare insomma a non usare più necessariamente squadra e insomma il tecnigrafo, ma usa uno strumento assai più duttile. E tutto questo accade proprio negli anni 80. Nel corso degli anni 80 arriviamo dalle famose automobili scatolari a progetti innovativi come fu a quel tempo la Twingo. Quindi in tutto questo lasso, in questo decennio, c'è prima l'arrivo di una libertà frutto della disperazione, perché data una sensazione di perdita dei dogmi, di perdita di certezza che arriva alla fine degli anni 70, ci si libera, purtroppo per fortuna, del dogmatismo che aveva connotato la concezione della storia in Occidente fino a quel punto, e poi ci si libera nel mondo delle forme, in un mondo delle forme che possono essere veramente estremamente libere, ma anche soggettive, cioè centrate sull'espressione dell'architetto, che infatti diventa rapidamente archistar, centrate sull'espressione dell'individuo, insomma, e non più concepite come funzioni per la comunità e basta. Come vedete, come immaginate, in tutto questo c'è stato del bene e del male. Ricordiamoci anche che in questi anni ci sono stati filosofi che hanno teorizzato tutto ciò, che vanno da Jean-François Lyotard, al quale dobbiamo il libretto La condizione postmoderna del 79, a Jacques Derrida, il quale propone l'idea di decostruzione, che prende dai suoi due maestri Althusser da un lato e Foucault dall'altro, nonostante un epocale litigio con Foucault, ma insomma porta dentro il suo pensiero l'eredità di questi due grandi pensatori che hanno pensato alla società e l'hanno pensata in termini di attenzione non alla linea della storia, ma ai margini della storia stessa, quindi non all'andare avanti della storia, ma per esempio a dove si ferma la follia, come si coagula il dissenso, come si esprime la parola, quando tace la parola. Un orizzonte problematico, appunto, per cui non si può più parlare di moderno, qualsiasi cosa questa parola abbia voluto dire. La cosa che la parola moderno ha voluto dire, se prendiamo dal latino, in realtà è ora. Modo vuol dire ora. Postmoderno vuol dire andare oltre l'idea che si debba sempre stare al passo con il proprio tempo. Andare verso l'idea che si possa andare indietro a Vitruvio, andare avanti a una, per esempio, science fiction futuribile tipo Blade Runner, che del resto è dell'82, andare trasversalmente, compiere dei passi laterali. Cioè, se il moderno è stato sempre attento al qui e ora in relazione a uno sviluppo lineare, il postmoderno non sa cosa proporre, tranne, nel senso che il suffisso post non dice un granché, dice solo dopo il moderno, non fa una proposta tematica diversa, radicalmente diversa, però dice: non possiamo più essere così convinti del fatto che il domani, il dopo, sarà evolutivo rispetto allora, all'adesso. Non possiamo più essere convinti che ci sia nel seme, nel germe della nostra storia, una evoluzione, un procedere. Forse c'è soltanto una crescita frattale, una crescita continua dei fenomeni, una crescita simile a quella che accade nei vegetali, rizomatica, reti che si moltiplicano e che si susseguono e che non hanno in se stesse un senso appunto di necessaria crescita verso il meglio o verso l'alto. Vediamo che cosa è successo a questo punto, vediamo qualcosa di quello che è successo in termini storico-artistici. In Italia tutti sapete che c'è stata la transavanguardia, cioè gli anni 80, anzi il 1980 è stato l'anno in cui si sono presentati artisti come Enzo Cucchi, che è un anconetano che ha il mare Adriatico dentro di sé, ma anche l'Appennino, Sandro Chia, toscano, che riprende una maniera di dipingere sostanzialmente sdrammatizzata, ma michelangiolesca anche, cioè attenta anche all'essere possente, ai corpi, cioè corpi possenti, ma un immaginario sdrammatizzato, e anche un'idea, come dire, boccioniana, nel senso del correre, dell'andare, del dilagare per il mondo dell'uomo senza però una fede nel futuro simile a quella che aveva contraddistinto Boccioni e il futurismo. Guerra di nessuno è proprio un titolo che la dice lunga, guerra sì, ma guerra per nessuno. Nicola De Maria, altro artista che propone un immaginario estremamente soffice, estremamente dolce, molto narrativo, nel senso di teso a recuperare aspetti favolistici. Nei titoli noi vediamo delle piccole storie, polline, tra parentesi, pensieri generosi delle donne, come se un quadro avesse dentro non soltanto la propria forma, ma anche la necessità e la capacità di evocare un universo appunto narrativo. Un altro protagonista della transavanguardia fu Mimmo Paladino, perché è ancora vivo, ma la dizione transavanguardia non viene più così spesso utilizzata, quantomeno non dai protagonisti, non dagli artisti, è stata utilizzata molto dai critici, soprattutto dal critico che ha coagulato il gruppo, e cioè Achille Bonitoliva, ma oggi gli artisti, come sempre capita nei movimenti, tendono a preferire la loro singolarità e tendono a preferire il fatto di essere vissuti come persone che hanno un itinerario creativo autonomo, indipendentemente dal movimento al quale sono stati affiliati. Ecco, Mimmo Paladino appunto che disegna sui supporti più svariati, sul muro, su carta, incide, lavora a olio. Vediamo l'ingresso della scultura, il reingresso di una scultura che qui in qualche modo si rifà ai Savi di Melotti, ma che sicuramente si rifà in generale alla tradizione delle sculture sacrali, totemiche, originarie. In tutta la transavanguardia c'è un'idea di ritorno all'origine dell'uomo in quanto motore della storia, ma non l'uomo di oggi o l'uomo di allora, un uomo universale, un uomo che è al contempo connotato dal luogo da cui proviene. Infatti Bonitoliva parlò al tempo di genius loci, quindi connotato per esempio nel caso di Paladino dal fatto di provenire da un Appennino interno, la zona beneventana, che è Campania, ma una Campania ben diversa da quella che si appoggia sul Tirreno e che guarda tutto il sole della costa. È una zona piena di riti, di miti, di memorie oscure, di paure, di freddo, di grandissima religiosità, anche se ai confini con, non voglio dire tanto superstizione quanto cultualità originaria. E questa cultualità, questo rivolgersi al culto, al mito, all'origine, può anche prendere un altro volto, il volto del lontano, il volto non del genius loci, cioè del luogo da cui si proviene, ma del luogo da cui si è scelto di provenire. In questo caso vediamo l'ultimo artista della transavanguardia, Francesco Clemente, un napoletano che, essendo stato assistente di Alighiero Boetti, che tanto spesso fece riferimento all'Oriente nel suo lavoro, andò a sua volta in Oriente. L'Oriente di Boetti fu l'Afghanistan, l'Oriente di Clemente fu l'India, e vediamo questa grande costruzione di un'immagine in cui si trova il suo stesso autoritratto con la moglie Alba in una sorta di fusione, ma qui i due personaggi che lui sempre propone in realtà non sono più lui ed Alba, ma i suoi genitori. Comunque questa tipologia di rappresentazione nasce proprio dalla rappresentazione della sua coppia, della coppia che lui ha formato con la sua compagna. E intorno ci sono tutte le persone che sono a modo loro i suoi genitori, quindi proprio questo senso di origine. Quindi vediamo due, un uomo e una donna, ma vediamo anche tanti volti che si affacciano, e vediamo però anche una sorta di essere superiore che è il genitore per eccellenza, questa sorta di mostro che supervisiona, una specie di superio che supervisiona, il genitore interno, il genitore interiorizzato, il genitore che non muore mai, il genitore che portiamo dentro di noi e che per sempre sarà con noi. E il viso di questo superio si staglia su di un tappeto persiano in una composizione che ha molto del mandala, che complessivamente ricorda molto della forma del mandala e della simmetria del mandala, quindi di qualcosa che è fortemente legato appunto alla cultura orientale. Questi artisti italiani ebbero un'enorme attenzione internazionale. Furono il primo movimento italiano del dopoguerra ad avere una visibilità che andò molto oltre i nostri confini. Cioè, cosa accadde? Improvvisamente, accanto al Made in Italy della moda, accanto al Made in Italy, come abbiamo detto, di tutti questi nomi importantissimi che vanno da Versace a Armani, ha nell'architettura rossi o portoghesi, non scandalizzatevi se metto insieme questi due piani, ma spero che ormai a tanti anni di distanza la moda possa essere considerata come un campo del pensiero. Noi italiani abbiamo avuto il torto di non farlo e non abbiamo creato strutture di studio sufficientemente importanti, così ormai la moda la si fa altrove, la facciamo anche noi, ma non abbiamo conservato il primato che invece ci eravamo guadagnati. Chiuso l'inciso. Ecco, questi artisti riuscirono a guadagnare una estrema visibilità grazie in parte a un'operazione come dire triangolare tra critico, gallerista italiano, nella fattispecie Mazzoli di Modena, ma non solo lui, e Paul Menz di Colonia. E poi attraverso questa specie di rapporto, anche qui non c'è nulla di cui scandalizzarsi, se l'artista si mette in connessione con un promotore e con un committente, la parola committenza la accettiamo di buon grado se è rivolta all'arte del 400, del 500, credo che la dobbiamo accettare di buon grado anche se la rivolgiamo al collezionismo di oggi. Questi artisti riuscirono a partire con una triangolazione di questa natura: galleristi, critica e la loro stessa attività, la loro stessa disponibilità a viaggiare. E d'altro canto però risultarono estremamente convincenti. Pensate che nel 1980 la mostra Aperto, curata sia da Achille Bonitoliva sia da Harald Zeman, mise insieme come sezione, direi non nata principale ma divenuta principale a posteriori della Biennale di Venezia, mise insieme ciò che veniva dagli anni 70 con questa nuova manualità. poco dopo, nel 1981, a Londra venne organizzata A New Spirit in Painting, quindi un'altra mostra che lì presentava e che li accoglieva in un consesso internazionale, e l'apoteosi della loro presentazione, sempre in un contesto che univa arte degli anni 70 con l'arte degli anni 80, fu la Documenta 7 curata da Rudi Fuchs a Kassel, in cui si potevano trovare delle superfici di rame su cui l'urina di Andy Warhol aveva disegnato delle forme, come dire, attraverso il processo e la corrosione, e però si potevano trovare anche le opere di questi artisti, in una sorta di unificazione e di ritorno a cosa? Alla possibilità di esistere della forma in quanto tale, alla possibilità di riconcepire l'opera come qualcosa che veniva fatto con le mani. Si parlò tanto di ritorno alla pittura. È giusto, è lecito, ha senso parlare di ritorno alla pittura? Entro certi limiti, nel senso che ciò a cui si ritornò fu la forma e la manualità più che la pittura, perché in effetti noi abbiamo visto un Palladino scultore, abbiamo visto un Clemente che dipinge con la tempera, e potremmo vedere una molteplicità di mezzi, non un mezzo solo, cioè non l'olio su tela, non un ritorno a qualcosa di classico e di codificato dalla storia dell'arte, anzi semmai questi artisti rinnovano la maniera di usare la manualità, mettendo dentro alle opere anche tutte quelle capacità e libertà processuali che erano state vagliate dagli artisti degli anni 70. Quindi si può disegnare con la penna, si può disegnare sulla carta e fare diventare tutto questo un'incisione. Insomma, non ci sono vie dogmatiche. Questo credo che sia veramente il punto con cui si aprono gli anni 80. Non ci sono vie dogmatiche. Tenete conto appunto che nel settembre dell'82 un editoriale della rivista importantissima Art in America fu dedicato all'arte europea e in particolare all'arte italiana, e fu così potente da scatenare un'enorme paura negli Stati Uniti stessi, i quali avvertirono in questo ritorno alla manualità un nemico da battere prima con le sue armi, cioè prima con un ritorno alla manualità autoctono fatto negli Stati Uniti, e poi con una serie di altre scoperte, di altre metodologie tecniche. Da cosa prendevano spunto questi artisti della transavanguardia? Ho già detto che Clemente era stato allievo di Boetti. Boetti, artista che nasce nel 40 e che quindi nell'80 ha già 40 anni, allora 40 anni erano molti, nel senso che si aveva già una maturità artistica alle spalle. Ecco, Boetti ha insegnato a questa generazione a riprendersi in mano l'icona. Non fu soltanto lui naturalmente a fare questo, però fu forse quello che propugnò in una maniera più appariscente e anche più affascinante, cioè senza mai escludere, senza mai rinchiudersi dentro una tradizione prettamente italiana, de chirichiana, di realismo magico. Accanto a lui, nella Roma di quegli anni soprattutto, ma non solo, c'era Mario Schifano, che anch'egli passò da un atteggiamento di grande innovatività di tipo concettuale negli anni 60 e 70, anche se la sua matrice era pop, a una appunto iconofilia ritrovata negli anni 80. Anche egli fu sicuramente un personaggio di grande riferimento. Un altro maestro dei ragazzi, chiamiamoli così, della transavanguardia, dico ragazzi perché all'epoca del loro grande successo avevano 26, 28 anni, 30 al massimo, fu Gino De Dominicis, il quale ci porta attraverso l'iconoclastia a una nuova iconofilia.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.